Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu, non ci credo, spegni quella TV.
Le forze che stanno annientando il pianeta sono create dagli uomini. Se l'umanità è la causa del problema, noi possiamo essere il fondamento della soluzione.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo, non ci credo. Non ci credo, non ci credo.
Mamma, io non ci credo. Non ci credo, non ci credo.
Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Non ci credo. La apriamo, come al solito, con un brano jazz. Oggi ci allontaniamo un pochino dal jazz classico che di solito vi faccio ascoltare e finiamo in Brasile per una bossa nova in chiave jazz molto orecchiabile e distensiva. Mettetevi comodi sul vostro divano con un buon caffè che poi cominceremo. Bossa do Brasil era questa, un jazz latino. Prima di cominciare la puntata vi ricordo un paio di numeri soltanto. Vi ricordo il numero di conto corrente postale, perché sapete che questa radio si mantiene grazie ai contributi dei conduttori e soprattutto degli ascoltatori. Il numero di conto corrente postale è il numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. E inoltre potete, se lo ritenete opportuno, fare i vostri versamenti utilizzando tutte le possibili combinazioni che trovate sul nostro sito radiocooperativa.org. Detto questo, passiamo alla puntata di oggi di Non ci credo. Dopo aver passato al setaccio le tante porcherie che l'Italia della fine del secolo scorso ci ha regalato, torniamo finalmente alle cose nostre, alle cose attuali. Quindi, messe da parte le considerazioni sulle navi dei veleni, sui morti ammazzati, sulle inchieste addolcite, sui responsabili dimenticati, ci rituffiamo in questa nostra epoca che, in quanto a problemi, non è certo seconda a nessuna, neppure a quella degli anni 80 e 90 di cui abbiamo parlato a lungo. E torniamo ad analizzare questa nostra società che non riesce a scrollarsi di dosso il suo essere vorace nei confronti delle risorse naturali sempre più scarse e sempre più nelle mani dei paesi ricchi e o potenti della terra. È in questo senso che le preoccupazioni anche di organizzazioni che tanto pacifiche non sono, come la CIA, giusto per fare un esempio, non riguardano tanto i temutissimi terroristi, quelli delle Torri Gemelle, per capirci. Certo, c'è preoccupazione anche per questo, ma il nemico dichiarato è proprio la carenza di risorse primarie. Cosa significa questo? Che le materie prime sulle quali l'intera nostra società è basata cominciano a non essere più sufficienti, oppure, che non è cosa molto differente, che stanno diventando maledettamente care da estrarre. In effetti, come è più che logico, siamo andati a scavare dove era più semplice, adesso bisogna scavare ancora più a fondo per trovare altri giacimenti di tutto quello che serve per vivere. E in cima a questa lista ci sono i carburanti, i combustibili, quelli con i quali facciamo letteralmente muovere l'apparato produttivo che ci sostiene. Se pensate al petrolio e al gas, magari qualcuno avrà pensato anche al carbone e all'uranio, avete centrato perfettamente la questione. Come detto ormai troppe volte, ci sono due motivi che fanno sì che le risorse non siano più sufficienti. Il primo è l'aumento enorme di popolazione presente sul pianeta. In 60 anni siamo triplicati e ci avviamo verso cifre che la Terra non è assolutamente in grado di sostenere. Non manca molto per questo. La crisi che attraversiamo è anche questo. Tutto costa di più perché c'è una richiesta enorme e un'offerta bassa, anzi molto bassa. Queste almeno sono le prospettive. Il secondo motivo dell'insufficienza di risorse è legato alla voracità della nostra società. Noi consumiamo a ritmi incredibili, enormemente superiori rispetto a quelli che il pianeta si può permettere. Questo vale per ogni cosa, non solo per i combustibili, vale innanzitutto per il cibo. La voracità si capisce semplicemente guardandoci intorno e facendo due conti. Io ho parlato spesso dell'impronta ecologica e dell'overshoot day, vale a dire del giorno in cui, come popolo del pianeta, abbiamo finito le risorse destinate all'anno in corso e cominciamo ad attaccare quello che dovremo mettere da parte per l'anno successivo. Incrociando questi due valori si capisce bene che cosa non funziona. Nel 2013 abbiamo consumato una volta e mezza la nostra razione. Se volete potete pensare che è come se ci servisse un pianeta e mezzo per sopravvivere. Ma non tutti hanno consumato allo stesso modo. C'è chi si è mangiato una torta fino a 100 volte più grande di quella di qualcun altro. La divisione del mondo in primo, secondo, terzo e così via oggi non ha più un valore storico, sociale, militare. C'è un nuovo paradigma: i consumi di beni primari. Non voglio tornare sulle cause che hanno portato a questa divisione. Quello che possiamo pensare è che il modello che si è sviluppato dal Settecento in avanti è l'unico messo a disposizione, o meglio, quello che è stato propagandato così bene come l'unico possibile che ci abbiamo tutti creduto. Oggi grandi paesi hanno capito l'antifona, hanno avuto pazienza, si sono preparati e sono pronti per sedersi a tavola. L'immensa folla costituita da cinesi e indiani, il 40% dei terrestri, spariglierà ogni conto, e i pianeti di cui l'umanità dovrà disporre ogni anno saranno molti di più dell'uno e mezzo nei prossimi decenni. La grande novità di questi ultimi tempi è la green economy, basata essenzialmente sull'uso di risorse rinnovabili come le energie che provengono dal sole, dall'acqua e dal vento. Queste dovranno sostituire, almeno in parte, i vecchi combustibili fossili, il carbone, il petrolio e il gas, i quali sono dannosi per l'ambiente e la salute dei cittadini e, come abbiamo visto, cominciano a costare decisamente tanto. Qualcuno potrà dire che nel consumismo non c'è niente di male, niente di demoniaco. Io sono d'accordo con questo, ma solo se vengono fatti salvi due punti essenziali. Primo, che non si danneggi l'ambiente in cui viviamo e che è la sola protezione che abbiamo contro l'estinzione. Secondo, che ciò avvenga in modo democratico, nel senso che se proprio dobbiamo strafogarci, dobbiamo poterlo fare tutti. In effetti, se ci pensate, la nostra magnificenza, le due macchine, i tre televisori, carne a pranzo a cena e così via, sono rese possibili da uno stuolo di morti di fame, che non è un modo di dire, nel senso che si tratta di persone che letteralmente muoiono di fame e di sete. Ho già dato a suo tempo i numeri terribili di questa apocalisse. Secondo l'OMS sono 2 miliardi i cittadini del mondo che soffrono di malattie legate alla mancanza, insufficienza e inquinamento dell'acqua. 5.000 bambini muoiono ogni giorno per carenza d'acqua potabile o per malattie da ciò derivate. È come se ogni giorno 100 pullman carichi di bambini finissero in un burrone. Pensate davvero che la notizia sarebbe all'ultima pagina tra il cruciverba e le previsioni del tempo? Eppure è così, perché nel nostro cervello quei morti non esistono o sono, che forse ancora peggio, dei morti di serie B. Ed è proprio questo il nemico numero uno individuato dalla CIA nel suo rapporto del 2013. Nel 2030, scrive l'Agenzia Americana di Intelligence, il 60% della popolazione mondiale avrà problemi a rifornirsi di acqua e non credo proprio sia difficile immaginare che cosa succederà allora. C'è un ultimo punto da evidenziare per concludere questa analisi buttata giù molto in fretta della questione. Il fatto che le risorse disponibili diventino sempre meno lascia aperte soltanto due strade, ma c'è qualcosa che viene prima di queste due strade. Se si continuerà a sfruttare le aree povere del pianeta per ingrassare quelle ricche, se si continuerà a far crescere la forbice già così enorme tra questi paesi, il panorama che abbiamo davanti non può che portare all'apocalisse. Lo dico senza paura di essere preso per un pazzo visionario, perché quando si tratta di sopravvivere o morire, nessuno si tira indietro in quanto non ha più nulla da perdere. E purtroppo è quello che avviene oggi in un pianeta che si riempie la bocca con parolone come uguaglianza e democrazia, di cui non dà mai, sottolineo mai, una prova provata, perché alla fine quello che prevale è sempre la propria pancia, il proprio portafoglio, il proprio potere.
Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there, then I let you go, and now it's only fair that I should let you know what you should know. Evening and your face when you were leaving.
that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows.
E questo era il brano più conosciuto di una grande, anche se tormentata, band gallese attiva tra gli anni 60 e 70, i Badfinger, definiti tra l'altro eredi dei Beatles. Era Without You, che molti ricorderanno nelle cover di Maria Carey oppure in quella italiana eseguita da Mine e da Johnny Dorelli. Dunque parlavamo delle due strade da seguire. La prima è quella auspicata da molti di quelli che si preoccupano, non da oggi, delle sorti del pianeta. Non è una soluzione che puoi mettere in campo in una settimana, ma devi cominciare perché è già tardi, è troppo tardi. La soluzione è quella di modificare il modello di sviluppo e il consumo, produrre dunque beni necessari e non superflui ed evitare ogni tipo di spreco. Ci sono esempi nel mondo di come si può fare, soprattutto nei paesi poveri. È ovvio che sia così, perché mai un paese ricco dovrebbe cambiare la propria esistenza. E ci sono filosofie e modelli che possono essere seguiti o quantomeno dai quali si possono estrarre idee piccole e grandi per migliorare la situazione di tutti. Penso alla decrescita, al modello della Costa Rica, alla Blue Economy, anche alla Green Economy, purché non sia gestita dalle stesse lobby che ci hanno messo in mutande. La seconda strada è quella di ritenere che questo modello di sviluppo può essere salvato, che è possibile raschiare ancora il barile perché là in fondo ci sono ancora possibilità per proseguire sulla stessa strada che ci ha fornito il benessere di cui molti parlano. E, ancora una volta, per perseguire questo risultato ci sono solo due possibili modi. È curioso, ma i miei studi di fisica, ogni volta che parlo di questo argomento, mi fanno venire in mente l'antica astronomia. Dunque, permettetemi di fare una breve digressione. Dopo che i vari filosofi greci avevano stabilito come il cielo doveva essere sistemato, con la Terra al centro e l'universo che girava intorno ad essa, appoggiato su invisibili sfere perfette e immutabili, un grande scienziato vissuto nel II secolo ad Alessandria d'Egitto raccoglie tutte le carte, tutti i dati disponibili e decide di metterli insieme. Si chiama Claudio Tolomeo. E il volume, un grossissimo volume che ne ricava, l'Almagesto, è rimasto per moltissimi tempi la Bibbia astronomica per i potenti e quella contro cui molti audaci scienziati si sono battuti fino all'avvento dei vari Cartesio, Galilei, Keplero, e soprattutto il più grande di tutti, Isacco Newton, che demolisce le convinzioni basate soprattutto sulle teorie aristoteliche. Ma ci vogliono 1500 anni per cambiare le cose. Poveri greci, che nessuno osi alzare un dito contro questi personaggi solo perché, da un punto di vista tecnico, dicevano un sacco di corbellerie. Sarebbe come sgridare uno perché non ha visto un palo nel buio più assoluto e ci è finito contro. Insomma, facevano anche loro quello che potevano. Il sistema tolemaico viene strenuamente difeso dal potere medievale, soprattutto quello religioso, perché interpreta perfettamente la visione delle scritture, con un mondo, la terra, imperfetta e corrompibile, pensate ai vulcani per esempio, adatta agli uomini, ed invece le sfere celesti perfette ed immutabili, destinate ad ospitare una o più divinità a seconda dei casi. Credo tutti conoscano la storia successiva, l'osservazione della realtà, prima con Tycho Brahe e poi soprattutto con Galilei, mostrano che quell'impianto non può funzionare, perché quello che succede in realtà non coincide affatto con quanto previsto dalla teoria. E così piano piano si passa al modello eliocentrico, col Sole al centro del nostro sistema solare, e la consapevolezza che la Terra è proprio una gocciolina in un immenso oceano popolato di miliardi di altri pianeti e di stelle. Ma non è questo il punto. Il punto viene prima, perché anche qualche bravo filosofo greco non è del tutto convinto e qualche idea non proprio conforme al diktat di Aristotele viene alla luce. Lo stesso Tolomeo nota che il movimento dei pianeti esterni allora conosciuti, Marte, Giove e Saturno, è veramente strano. Oggi chiamiamo la loro traiettoria cicloide ed è una linea curva piena di riccioli, come se il pianeta ad un certo punto tornasse indietro, facesse un cappio e poi tornasse ad avanzare. Coi pianeti interni, Venere e Mercurio, le cose sono ancora più complicate, perché le loro cicloidi hanno centro nel Sole invece che nella Terra e questo complica terribilmente la descrizione. E poi ci sono tutte quelle stelle che ruotano e compiono un giro completo ogni 24 ore, insomma, un disastro. Come fare? Oggi non avremo dubbi, considereremo il geocentrismo come un'ipotesi che non regge le osservazioni, la butteremo via e ne proveremo un'altra. Purtroppo all'epoca la fisica è ancora troppo giovane e ci sono altri fenomeni che i greci non sanno spiegare se la Terra di colpo cominciasse a muoversi. In particolare manca loro il principio di inerzia che vedrà la luce con Galilei per essere poi formalizzato da Newton. In assenza di spiegazioni, quello che deve restare un punto fermo, assoluto, indissolubile, è che il nostro pianeta se ne stia buono buono, zitto zitto, immobile, al centro di tutto quel trambusto. Certo, occorre spiegare quei movimenti strani. Bisogna, per usare un'espressione molto in voga, salvare i fenomeni, cioè trovare un qualche marchingegno che spieghi i riccioli delle cicloidi, di modo da poter continuare a dire che la Terra non va da nessuna parte, ma se ne sta al centro dell'universo. Il fatto è che le sfere perfette su cui viaggiano la Luna, il Sole, gli altri pianeti, non bastano più a giustificare quello che si osserva, e dunque vengono aumentate di numero, intersecandosi in modo da rendere conto, certo solo per via teorica, del movimento curioso dei pianeti. Si aggiungono sfere, si aggiungono nuovi cerchi, si aggiungono intersecazioni, si arriva fino ad avere 55 nuove traiettorie che trovano la loro consacrazione proprio nell'Almagesto di Tolomeo. Insomma, un sistema complicatissimo che un pochino deve aver scocciato gli dei creatori dell'universo, che pare abbiano detto: ragazzi, non vorrete mica che siamo così sprovveduti, vero? Solo un ubriaco fradicio poteva fare un casino del genere. Ma questa citazione è abbastanza dubbia. Questo salvare i fenomeni mi riporta al nostro tema, e cioè al fatto di voler salvare ad ogni costo il nostro sistema di vita, il nostro modello di produzione, le nostre manie di consumo. E, come dicevo, per farlo si sono intraprese due strade, nessuna delle quali mi piace neanche un po'. Di questo parleremo però dopo il prossimo brano musicale, un pezzo del 69 dei Jethro Tull, un famosissimo gruppo inglese che sta vivendo nel 69 il suo momento blues, con una strumentazione particolarissima, perché al centro del loro sound c'è uno strumento che fino ad allora si usava solo nella musica classica, il flauto. Un testo complicato, come tutti quelli di Ian Anderson, ma che probabilmente si riferisce alla rottura della prima versione della band, che non ce la faceva a sostenere tutti e sette gli elementi del gruppo con i magri guadagni delle loro esibizioni nei pub inglesi. Ecco dunque i Jethro Tull in We Used to Know.
conversation will cease to sound. Slowly upstairs, past the dam, then to revisit stony grounds. We used to know. Remember mornings, shillings spent, made no sense to leave the bed. The bad old days, they came and went, giving way to fruitful years.
Questo era veramente un grandissimo pezzo di Jethro Tull. Adesso vediamo quali sono le soluzioni interne al sistema. Ne abbiamo parlato molte volte qui a Non ci credo, per cui andrò su questo punto veloce. Se le risorse che abbiamo o che possiamo comprare per via tradizionale non bastano, bisognerà andarsela a prendere in qualche altro angolo sperduto del mondo. Ci sono espressioni che usiamo nella nostra vita che fanno letteralmente a pugni con la logica, anche quella più spicciola. Pensate, per esempio, quando noi parliamo di alcuni stati africani o sudamericani o asiatici, chiamandoli meno fortunati, come se la loro situazione attuale fosse figlia di una tombola, un tiro di dadi, il lancio di una moneta. Purtroppo la storia ci insegna che le cose non sono andate così e che il colonialismo, lo sfruttamento di uomini e terre lontane dalla propria, è un'azione voluta, desiderata, spesso per motivi che con la propria sopravvivenza niente hanno a che fare, ma hanno a che fare con il consumo, il potere, la smania di grandezza, o semplicemente perché tanto loro sono più deboli e non ci sarà poi tutta questa resistenza, o peggio, perché li si considera uomini e donne di serie B, vicini agli animali più che alle persone. Già, il colonialismo e questi vecchi concetti razzisti sono una cosa del passato. A nessun paese viene in mente di pensare che gli africani siano come animali che tanto non capiscono cosa succede loro. Ma il colonialismo non è affatto terminato, ha solo cambiato aspetto, ha sostituito gli eserciti con i banchieri, i generali con i businessmen, le divisioni corazzate con le multinazionali o con l'apparato del Ministero degli Esteri o del Commercio. succede oggi. Gli stati ricchi, o più fortunati, secondo questo modo ipocrita di dire, sono in grado di presentarsi ai governanti di quelli meno fortunati e dire loro più o meno queste parole: noi ti diamo questi denari, tanti denari, che puoi anche tenere per te, mandare in qualche banca alle Cayman o in Lussemburgo. In cambio tu mi lasci sfruttare una parte delle tue terre. Mi dai quelle fertili per coltivarci il mais o la soia o la canna da zucchero. A me serve per fare del combustibile per le mie macchine, le mie automobili, in modo da soddisfare la sete di merci del mio popolo, il quale, poverino, altrimenti deve rinunciare alla sua seconda auto o alle sue domeniche negli ipermercati. Le motivazioni sono di questo tipo. Magari invece della coltivazione di mais su quelle terre ci pascolano le pecore, come avviene in Patagonia, oppure si tratta di zone nel cui sottosuolo ci sono ricchi giacimenti di minerali preziosi, oppure, come vedremo tra poco, perché là sotto ci sono giacimenti di un combustibile nuovo, il gas di scisto. Ed è terribilmente difficile per governanti più o meno corrotti dire di no, perché i soldi in gioco sono davvero tanti e i compratori sono terribilmente potenti. Sto parlando complessivamente di un'area enorme che è già passato di mano in pochi anni, un'area grande come l'intera Europa occidentale, distribuita nei vari continenti, ma soprattutto in Africa. E i compratori? Sono grandi multinazionali, spesso finanziate da banche di alto livello, perfino dalla Banca Mondiale. A volte perfino da fondi dove finiscono i soldi di cittadini ignari. È stato scoperto, per esempio, che un fondo degli insegnanti della California serviva a questo scopo. E i compratori sono anche i grandi stati, quelli più fortunati, sicuramente quelli più ricchi, che se vogliono salvare i fenomeni, cioè mantenere lo status quo, devono investire all'estero. Come detto, ai soliti noti, l'Occidente, l'Australia, il Giappone, oggi si sono aggiunte nuove potenze economiche: la Cina, l'India, la Corea del Sud, gli Stati Arabi. Sono questi i primi compratori di terre all'estero. Il termine comunemente usato per questo neocolonialismo, tutto basato sui soldi e sulla corruzione, è land grabbing. Si può tradurre come arraffamento delle terre, perché un termine così negativo per quello che sembra essere solo un affare, un business, per le conseguenze che queste operazioni hanno nei confronti degli abitanti di quelle zone, che devono abbandonare le loro case, le loro fonti d'acqua, i campi coltivati, in una parola, la loro possibilità di sopravvivenza. Ne ho parlato altre volte, non voglio entrare di nuovo nei dettagli, ma la situazione per quei popoli meno fortunati è veramente drammatica. Questa è dunque la prima strada seguita per rimanere dentro il sistema. La seconda apparentemente è meno cruenta verso le persone, ma appunto solo apparentemente, perché contamina l'ambiente, lo impoverisce, lo inquina e alla fine rende più complicato viverci dentro. Insomma, alla fine le persone ne vengono danneggiate, se mi passate l'espressione, per via indiretta, attraverso il territorio che esse abitano, territorio che si ammala e fa ammalare anche loro. Dicevo all'inizio che il combustibile è il motore della nostra società. Averne a disposizione è fondamentale. Più ce n'è e più la fabbrica del cosiddetto benessere funziona. Più ce n'è e maggiore sarà il consumo di merci, dunque la loro produzione, dunque più ricchi saranno i profitti per i pochi che ci guadagnano davvero. Certo, la presenza di combustibile garantisce anche il lavoro per milioni e milioni di persone che hanno solo quello e occorre tenerne conto, perché oggi il lavoro coincide con la possibilità di sopravvivere nel mondo industrializzato. Quello che però succede oggi è una disputa molto aspra tra chi crede fermamente che tra 30-40 anni dovremo ancora usare questi sistemi per far andare avanti l'economia dei paesi e chi invece sostiene che occorre cominciare a pensare a nuovi cicli produttivi basati, lo dico solo a titolo di esempio, sul risparmio di merci ed energia, sul riciclo dei materiali, sul mantenimento o meglio il potenziamento delle difese contro la iattura dei cambiamenti climatici. Queste difese ci sono le foreste, metà delle quali sono sparite in 150 anni e continuano ad essere distrutte ad un ritmo assurdo. Uno dice: chi è quel demente che abbatte gli alberi sapendo che sono quelli che garantiscono il ricambio di ossigeno? Beh, per esempio i produttori di olio di palma nell'estremo oriente, che hanno bisogno di vaste aree per le loro piante, che hanno un'azione nei confronti della CO2 ridicola rispetto alle foreste distrutte. Senza contare che gli abitanti di quelle foreste, gli oranghi ad esempio, non sanno più dove andare e cosa mangiare. Oppure I responsabili sono i produttori di quelle bistecche che la pubblicità nostrana dice che ci fanno bene e ci invita a mangiare tante. Servono pascoli, ma soprattutto servono terreni per coltivare cereali da usare poi come mangimi. E questi cereali sono spesso geneticamente modificati, con tutte le implicazioni che questo potrebbe avere sulla salute delle bestie da macello e di chi se ne nutrirà. Oppure servono per ottenere combustibili per muovere le automobili, così la quota di mais destinato ai motori cresce sempre più rispetto a quello destinato a fare polenta. Un'altra difesa che si sta distruggendo è rappresentata dai mari e dagli oceani, la cui temperatura cresce da decenni con conseguenze molto pericolose, non solo per i pesci che vi abitano, ma per le correnti come quelle monsoniche, quella del Golfo, modificando le quali si modificano anche i fenomeni meteorologici, le piogge utili a coltivare il cibo, gli uragani distruttori aumentati di numero e di violenza in un modo stratosferico nell'ultimo decennio. E poi c'è l'inquinamento di queste acque, la plastica che si trova dappertutto e non solo nel Pacific Trash Vortex, quell'isola galleggiante di pezzettini di plastica che copre un'area tra il Giappone e le Hawaii grande come 65 volte l'Italia. Forse basterebbe salvaguardare o ripristinare le nostre difese per tornare un pochino indietro, allontanarci da una catastrofe che le fonti bene informate danno per certa o quantomeno per molto probabile.
E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Io con la musica non c'entro niente, come il mio pene davanti al WC a luci spente. Mi contraddico facilmente, ma lo faccio così spesso che questo fa di me una persona coerente. Ed ho tanto da dire perché ho poco da fare. Tu mi invidi, sorridi, mi proponi un affare, cominciare con i temi di cui parla Faber e finire per un mese sull'isola a far la fame. Qualsiasi cosa faccia mi viene riconosciuta? No, è la mia faccia che viene riconosciuta. Molti dei miei fan che fanno la schiuma hanno la doppia faccia come il barone Ashura. Parlano con me come con un fratello grande, mi riprendono in mutande come nel Grande Fratello. Il video che mi fanno mentre lecco un urinale è cliccato più del video ufficiale della mia label. E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Sì, ma chi se ne frega della musica, ora che tutti parlano di musica, di tutti questi artisti, di tutti questi dischi, di tutti questi fischi, questi fischi, questi fischi. Non ho mai capito questi social network, per me servono solo a fare i porci a letto. Ogni volta che nasce una nuova piattaforma mi fa l'effetto di un libro che ho già letto. E poi non ho tutti sti amici ma molti meno, mi danno affetto ma poi mi affettano come Demon. Tu è due ore che mi parli, io sono fan di Gandhi ed è solo per questo che non ti meno. Il mio cellulare squilla ogni due minuti, gente che mi assilla e mi chiede se ho due minuti. Assessori collettivi, sindacati, giornalisti, passo un giorno i miei testicoli non sono più minuti. Mi stupisco, pubblico un disco e mi fanno le foto in pubblico perché non capisco. Oh, non vi interessano le note che registro, vi interessano le mie note sul registro. E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Sì, ma chi se ne frega della musica, ora che tutti parlano di musica, di tutti questi artisti, di tutti questi dischi, di tutti questi fischi, questi fischi, questi fischi. Io non faccio musica, ma il cacchio che mi pare, faccio rosicare chi ama il genere musicale. Non parlo male di un collega o di un presunto tale, ma riciclo il suo CD come regalo di Natale. Non mi faccio i flash come Syd Barrett, non mi piacciono i flash sul red carpet, e me ne frego degli artisti veri. Tanto gli artisti veri sono veri come i Muppet. In questo meccanismo che non posso inceppare, la rete non è Che Guevara, anche se si finge tale. Al primo posto nella classifica digitale, che tu ci credo meno, c'è solo chi vince i talent. Ed io non so cantare, già, ma soprattutto non so piangere in pubblico per bucare lo schermo. Toglimi tutto questo che magari mi fermo, di certo non mi freddo in una stanza d'albergo. Questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Sì, ma chi se ne frega della musica, ora che tutti parlano di musica, di tutti i mercenari della musica, in queste trasmissioni sulla musica, di tutti questi artisti, della Pizzi, di Battisti, di Zanicchi, di Stravinsky, di Lizzi, di Mischi, dei Pisti, degli Xtreme, dei Lipsinki, Spristi, ma
proprio divertita.
Oh, io non ci ho capito nulla.
Nemmeno io, caro. Ridevo perché ridevano tutti.
E questa è la conclusione di Caparessa, chi se ne frega della musica. Ecco dunque, questo è quello che pensano molti cittadini, esperti, scienziati, organizzazioni di altissimo livello, quelle europee o mondiali, le emanazioni dell'Unione Europea oppure dell'ONU. Dall'altra parte della barricata ci sono invece i cosiddetti scettici. Nella stragrande maggioranza dei casi è gente che dal cambio di rotta ha tutto da perdere. Penso alle grandi lobby dell'energia, ai produttori di automobili, ai proprietari di aziende e fabbriche che producono e vendono merci e a tutti quelli che queste lobby proteggono nell'ambito delle loro mansioni politiche. Certo, succede ovunque, ma il caso più eclatante è quello degli Stati Uniti, dove la definizione di lobbista all'interno del Parlamento è considerata assolutamente normale, come se a uno si dicesse che ha gli occhi neri o che porta una cravatta azzurra. Sono pagati dalle compagnie per tutelare anche in Parlamento i loro interessi. La campagna elettorale, il mantenimento di una certa posizione sociale ed economica, viene rimborsata votando le leggi che quelle lobby invocano ed opponendosi invece alle altre. I soldi investiti in politica dalle varie Big Oil, Big Food e compagnia sono tantissimi, ma il ritorno è enormemente più grande. Questo dimostra che cambiare il numero di parlamentari non serve assolutamente a niente se non si cambia la loro testa, il loro cuore. Preferisco pagare 1000 parlamentari onesti in più che toglierne 500, lasciando i disonesti e i servi al loro posto. E tutto questo senza fare necessariamente riferimento ai fatti nostri di questi giorni. La religione di tutti questi personaggi è una sola: cercare altre fonti di combustibile tradizionale, cioè di petrolio e di gas, costi quel che costi. Anche questo è un tema che ho toccato tante volte, per cui mi limiterò ad un riassunto per poi passare alle notizie di questi giorni. L'estrazione di combustibili fossili rappresenta sempre una violenza al pianeta. Potete guardarla da qualsiasi punto di vista e giustificarla in ogni modo, ma nessuno può negare che l'estrazione di gas e di petrolio non modifichi in qualche modo l'ambiente circostante. Le operazioni di estrazione, trasporto, lavorazione, ancora trasporto ed utilizzo implicano sempre un inquinamento più o meno grande del terreno, dell'atmosfera, a volte dell'acqua e della terra. E quando ad inquinare sono 7 miliardi e rotti di individui, la questione non può certo essere presa sotto gamba. Tuttavia ci può anche stare che per avere un benessere che migliori le nostre condizioni di vita, qualche sacrificio lo si possa chiedere alla nostra casa. Insomma, pur di avere la luce, l'acqua corrente, trasporti e mezzi di comunicazione efficienti, ci possiamo anche stare. Ma non c'è scritto da nessuna parte che la luce debba servire per riempire di colori le piazze e le strade, per pubblicizzare prodotti in concorrenza, spesso di quelli senza i quali la nostra vita può benissimo trascorrere serena e soddisfacente. Non c'è scritto da nessuna parte che le automobili debbano viaggiare a 300 km all'ora, salvo poi dover essere guidate su strade che non permettono di raggiungere nemmeno la metà di quella velocità. Insomma, occorrerà pure distinguere il necessario dal superfluo, perché per il superfluo io credo che nessuno sia disposto a rinunciare alla pulizia della propria casa. E non si tratta solo di pulizia, perché come tragicamente sappiamo e come ci viene ricordato periodicamente dalle organizzazioni sanitarie e ambientali dell'intero mondo, questa mancanza di pulizia si traduce in malattie a volte gravi e non tanto raramente mortali. Sono infatti le automobili, oltre ai sistemi di riscaldamento tradizionali, a provocare quelle polveri sottili che uccidono quasi 500.000 di europei all'anno, mentre in Italia un paese come Quinto di Treviso si svuota per questa causa ogni anno dei suoi abitanti. Insomma, la questione è seria, non si tratta di fare del terrorismo. Qualche precauzione, qualche difesa, come dicevo prima, deve essere messa in atto. A leggere i giornali e le dichiarazioni dei personaggi importanti che discutono di energia ogni giorno, si ha l'impressione che davvero la strada non possa cambiare, che l'unico modo di venirne fuori sia quello di trovare altro petrolio e altro gas da bruciare. Purtroppo i giacimenti non sono eterni e mano a mano che vengono svuotati diventa più difficile recuperare altro combustibile, grattare, come dicevo prima, il fondo del barile, infilare la mano sempre più in profondità. Questo, oltre a rendere tecnicamente meno agevole l'operazione, la fa diventare più costosa e dunque il prezzo che dovremmo pagare per questi combustibili è destinato a salire sempre di più. Lo dico tra parentesi, ma questa è la fine che faranno prima o poi tutti i combustibili fossili, anche il carbone e l'uranio, di cui si parla meno perché il loro contributo al totale è minoritario rispetto agli altri due, per motivi diversi ma entrambi molto validi. Il carbone per il livello eccessivo di inquinamento prodotto, come ben sanno le autorità cinesi, che non possono però farne a meno se vogliono salvare i fenomeni. L'uranio per tutte le implicazioni di rischio che il suo utilizzo comporta e di cui abbiamo parlato un sacco di volte. Proviamo allora, per un momento, ad accettare il fatto che il prossimo futuro ci vedrà ancora dominati da Shell, Chevron, Eni, Halliburton e tutte le altre multinazionali delle fonti fossili, salto per decenza quelle della chimica, dei farmaci, del cibo. Dove e come andremo a cercare nuove fonti di petrolio e di gas? La risposta c'è, è concreta ed è questa, sotto i ghiacci polari e dentro le rocce scistiche.
To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Thank you.
Still Got the Blues, una canzone di quello che è stato un grande chitarrista, Gary Moore. Cominciamo adesso ad analizzare questi fatti e cominciamo dall'inizio. C'è uno studio di qualche mese fa, condotto dalla Società Geologica Statunitense, secondo il quale il 13% delle riserve di greggio e il 30% di gas ancora non sfruttate starebbero al di sopra del circolo polare artico. E così gli stati che se lo possono permettere, perché hanno autorità politica su questi territori, hanno spronato le compagnie energetiche a trivellare quell'area. Lo hanno fatto la Russia, gli Stati Uniti, ma anche il Canada, la Norvegia, l'Islanda, la Danimarca. La Russia in particolare si è mossa con grande velocità. Il colosso Gazprom e la statale Rosneft, supportata dalla Exxon, hanno piazzato le loro piattaforme nel mare rispettivamente di Pechora e di Kara. Sono quelle contro cui si sono mossi gli attivisti di Greenpeace che sono poi stati arrestati. La mossa rientra nella strategia politica di quel paese che basa parte importante della propria economia proprio sulla vendita di combustibili fossili da molto tempo a questa parte. C'è anche lo zampino di Eni, associata a Rosneft e alla norvegese Statoil, per l'esplorazione del mare di Barents. E anche gli altri paesi si sono mossi, la Shell danese, la Cairn Energy scozzese e altri ancora. Certo, trivellare lassù non è proprio come fare un buco nella sabbia della spiaggia di Rimini. Il ghiaccio, che copre per gran parte dell'anno anche il mare, e le condizioni climatiche molto pesanti, con venti fortissimi e tempeste, rendono questa operazione quanto mai complicata. Uno degli esempi di tutto questo è proprio la storia della Shell, che ha esplorato per un paio d'anni senza riuscire a fare un solo buco sul fondo del mare. Le difficoltà tecniche delle operazioni hanno portato la multinazionale ad annunciare che si sarebbe arresa e avrebbe sospeso le ricerche. Ma cos'ha di diverso questa zona rispetto alle altre trivellazioni offshore? Credo tutti ricordino quello che è avvenuto 4 anni fa nel Golfo del Messico, quando la piattaforma Deepwater Horizon della British Petroleum ha provocato il più grave disastro marino mai registrato, con conseguenze sulla fruibilità delle coste e sulla catena alimentare che dureranno decenni. Allora ci è voluto tempo e molto denaro per tappare la falla e mettere una pezza al danno provocato. Bene, secondo gli esperti, nell'Artico le cose sarebbero ancora peggiori. Vediamo perché. Innanzitutto, il ghiaccio impedirebbe seriamente le operazioni di bonifica. E poi, se questo è il giardino dell'Eden dello sfruttamento petrolifero, saranno sempre più numerose le piattaforme e quindi sempre maggiore il rischio di incidenti, soprattutto quando arriveranno lassù compagnie meno preparate tecnicamente. Il fatto stesso che la Shell abbia avuto così tanti problemi a superare i rischi lascia ancora più perplessi e preoccupati. C'è un altro aspetto da considerare. La presenza di tanta ricchezza ha già messo in allarme i paesi proprietari dei territori artici. Guai a chi si avvicina a casa mia, è il concetto. Qualcuno, come Putin, ha dichiarato che le aree artiche russe saranno difese anche con la forza e, visti i recenti sviluppi politici, sfido chiunque a dubitare che lo zar muoverà le sue truppe. Per l'Artico non esiste nessuna regola, nessun accordo internazionale che riguardi le aree sfruttabili, il passaggio delle navi civili, la tutela dell'ambiente, cosa che invece è già avvenuta molti anni fa per l'Antartico. Uno può dire: che ve ne frega di proteggere il ghiaccio, è solo acqua, mica soffre. Ecco, non si tratta di questo. Come sappiamo, le condizioni dell'Artico sono già molto modificate dai cambiamenti climatici. Secondo Save the Arctic, negli ultimi 30 anni gran parte della calotta si è sciolta e questo comporta ulteriore cambiamento climatico. In effetti, una delle funzioni dei ghiacci polari è il cosiddetto albedo, vale a dire la capacità di riflettere come uno specchio parte del calore che il Sole invia verso la Terra. La riduzione dell'area a specchio fa sì che aumenti quella di acqua, che invece assorbe il calore aumentando la propria temperatura. Non è difficile pensare a questo punto che le condizioni climatiche legate a correnti di aria e marine si modifichino sempre più, perché è chiaro che si innesca una reazione a catena che si autoalimenta senza fine. La presenza massiccia di trivelle sui ghiacci, dunque, secondo la maggior parte degli esperti, non farà altro che aumentare questo problema, che non avrà pertanto conseguenze solo per i trichechi o per gli orsi polari. Se avete letto i giornali o se avete ascoltato le trasmissioni politiche di Radio Cooperativa, forse vi sarà capitato di sentire dichiarazioni forti da parte dei nostri uomini migliori. Mi riferisco ai grandi dirigenti delle aziende petrolifere, ai politici poco competenti ma molto presenti sui media nazionali. Riguardano la crisi Russia-Ucraina, della quale qui non interessa l'evoluzione politica o militare, ma solo le conseguenze che potrà avere sulla fornitura di combustibile per il nostro paese. Probabilmente è noto che buona parte del nostro gas, più di un quarto, arriva proprio dalla Russia, ma la brutta notizia è che le tubature che ce lo portano passano proprio per l'Ucraina. La crisi di quei paesi dunque ci riguarda anche da un punto di vista energetico. Non c'è da allarmarsi per ora. C'è il gas che proviene da stati nordafricani come Algeria, Libia. Ci sono i 2 rigassificatori pieni e le riserve in questo momento sono al 50% del totale. E per di più è finito anche l'inverno. C'è anche da dire che la crisi ha ridotto di circa il 15%, secondo un'indagine del Sole 24 Ore, i consumi energetici. Che buona parte del gas che importiamo serve a produrre energia elettrica e i nuovi impianti a fonti rinnovabili stanno diminuendo sensibilmente la richiesta generale. Ma non è questo il punto. Se noi ragioniamo in termini più generali, occorre ammettere che siamo il paese europeo messo peggio di tutti, perché il gas che produciamo ormai serve praticamente solo per gli accendini e siamo quasi totalmente dipendenti dall'estero. Alla fine del 2013 c'è stato un blocco delle forniture libiche di gas, cosa che capita ogni tanto proprio per la natura instabile del paese fornitore. In quel periodo Eni è riuscita, grazie agli affari che conduce, come abbiamo visto, con le grandi aziende russe, a far aumentare la fornitura proveniente da Mosca. Certo, se si somma la crisi russo-ucraina con una crisi nordafricana, siamo di fronte ad un pasticcio mica da ridere. Ecco dunque che la crisi della Crimea ha messo il pepe al culo ai nostri dirigenti, i quali si sono subito messi a caccia di soluzioni alternative. Ovviamente siamo sempre nell'ottica che ho spiegato prima di salvare i fenomeni. Probabilmente le soluzioni di Renzi passeranno attraverso la costruzione e la messa in funzione di nuovi rigassificatori, esattamente come prospettato da tutti i precedenti governi, compresi gli ultimi, quelli di Monti e di Letta. I rigassificatori hanno il rischio di incidenti molto gravi, però hanno anche il vantaggio di poter andare a comprare il gas con una nave metaniera dove si vuole, soprattutto dove costa decisamente meno che in Libia o in Russia. Anche il presidente degli Stati Uniti, quello che ha scoperto le dimensioni del Colosseo usando come unità di misura un campo da baseball, ha parlato di gas nella sua recente visita in Italia. Ascoltiamo una canzone e poi ne parliamo.
Silenzio, il senso e il profilo della vita è tra le cose, e anche il buio serve ad immaginare la ragione che ci invita a provare. So che può far bene anche gridare per riscattare l'anima dal torpore. So che ad ingannarmi non è l'amore, perché voglio amare, io voglio vivere, ma sulla pelle mia io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia io voglio amare. Un po' precario, libero l'istinto, ciò che mi sostiene, emozione nuova senza nome, la ragione che ci invita a continuare. Per questo problema non ho soluzione, io mi sento vittima e carceriere. So che ad ingannarmi non è l'amore, perché voglio amare, io voglio vivere, ma sulla pelle mia io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Io voglio sulla pelle mia io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Forse la coscienza e il senso della vita sta in mezzo a mille notti o forse più. Non servirà a tradire, semplicemente amare qualsiasi cosa che ti dà di più. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Thank you.
e questi, li avrete sicuramente riconosciuti, erano i Nomadi con Io voglio vivere. E torniamo ad Obama, che è venuto a trovarci nel nostro paese. Sui giornali è trapelata la notizia che gli Stati Uniti potrebbero diventare nostri fornitori di gas grazie all'enorme quantità di gas di scisto nel loro sottosuolo. Ho parlato tantissime volte del gas di scisto e, ancora una volta, non voglio rientrare nei dettagli. Riassumendo al massimo, quello che posso dire è questo. Il gas di scisto, o shale gas come lo chiamano in inglese, è sostanzialmente metano intrappolato nelle rocce scistiche che si trovano stratificate ad alcuni chilometri di profondità. Per liberarlo bisogna spaccare quelle rocce, creare delle vie di fuga verso la superficie e quindi raccoglierlo. Vengono usati dei pozzi di trivelazione proprio come accade per il petrolio. Ci sono giacimenti un po' dappertutto, a quanto pare da noi non ce ne sono, in tutti i continenti, e questo fermerebbe i grandi produttori, la Russia e l'Iran su tutti, trasformandoli in normali fornitori e non in monopolisti o quasi di questo business. L'estrazione avviene con una tecnica chiamata fratturazione idraulica, ma più conosciuta con il termine di fracking, che è costosa e pericolosa. Un lungo tubo viene infilato fino al giacimento, in verticale, poi mosso in orizzontale attraverso le rocce da rompere. Questa parte del condotto presenta moltissimi piccoli fori. Una miscela di acqua e centinaia di sostanze chimiche viene mandata attraverso il tubo a grande pressione. Quando esce dai forellini produce, appunto, fratturazioni che permettono al gas di liberarsi. Ci sono due inconvenienti del fracking. Il primo è che modifica il sottosuolo distruggendo la composizione delle rocce. Si sono verificati centinaia di terremoti piccoli e medi nelle zone in cui migliaia di pozzi sono stati messi in funzione. E questi terremoti sono stati spesso certificati dalle stesse compagnie gasiere e non dalle organizzazioni di controllo o da quelle ambientaliste. Il secondo motivo è che, assieme al metano, tornano in superficie parte di quelle sostanze usate per, diciamo così, lubrificare il percorso di fuoriuscita. E in larga parte si tratta di sostanze tossiche, cancerogene, perfino radioattive. Spesso i giacimenti si trovano sotto delle falde acquifere usate per bere, per abbeverare, per innaffiare, per preparare da mangiare da parte delle popolazioni che risiedono nella zona. Oltre agli effetti speciali, che potete tranquillamente trovare in internet, dell'acqua che si incendia quando esce dal rubinetto se le si avvicina un fiammifero acceso, l'inquinamento delle falde provoca malattie anche gravi. Tutto questo è stato documentato da un film del 2010, Gasland, del regista Josh Fox, i cui sottotitoli italiani tra l'altro sono stati realizzati da me, li trovate sul mio sito personale noncicredo.org, assieme ad un bellissimo filmato che mostra come funziona. È scritto in inglese ma il testo sotto è riportato anche in italiano, dicevo, un bellissimo filmato che mostra in tre dimensioni come funziona esattamente il fracking, no? In questi giorni ho anche ricevuto la seconda parte del film Gasland 2 e quando saranno pronti i sottotitoli italiani la metteremo in onda. C'è un terzo inconveniente, ma lo vedremo tra poco. Adesso torniamo un attimo ad Obama. In effetti il presidente degli Stati Uniti non ha escluso che possa essere il suo paese a fornire all'Europa il gas che potrebbe venire a mancare per la crisi russo-ucraina. Ma questa appare come la classica bugia diplomatica per tutta una serie di motivi. Anzitutto perché Barack ha aggiunto che tuttavia sarebbe meglio che l'Europa sfruttasse il proprio shale gas, cosa che non sta avvenendo per via dei rischi ambientali e di salute che ho detto prima e del fatto che in Europa la tutela dell'ambiente è cosa molto più seria che negli Stati Uniti della Big Oil, Big Gas, Big Food e compagnia bella. E anche per altri motivi che vedremo tra poco. Che sia una bugia lo si capisce anche dal fatto che gli Stati Uniti in questo momento non sono in grado di esportare proprio niente, perché quel gas estratto attraverso le decine di migliaia di pozzi sparsi per l'Unione serve a loro, in quanto ogni statunitense consuma in media 5 volte più di un europeo. Se e quando potranno farlo, le loro risorse si avvieranno verso l'Oriente, per esempio verso il Giappone, che è in grado di pagare quel combustibile abbondantemente più di noi, anche una volta e mezza di più. Ed arriviamo infine al terzo inconveniente. Secondo moltissimi esperti, anche dentro le stanze dei bottoni statunitensi, come per esempio il DOE, il Ministero dell'Energia degli Stati Uniti, quella del gas di scisto è una bolla destinata a sgonfiarsi nel giro di poco tempo. Io ne ho già parlato qui a Non ci credo, sottolineando come queste conclusioni derivino dall'analisi del rendimento dei pozzi attivi dal 2009, che hanno visto in pochi anni cali vistosi dell'estrazione, fino al 90% in meno in soli 3 anni. Bloomberg ha comunicato che nei primi 6 mesi del 2013 l'estrazione è stata meno della metà dello stesso periodo di un anno prima. La conclusione è semplice. Le strade dello shale gas in questa prospettiva sono soltanto 3. 1. Scavare più a fondo, aumentando così i costi del gas fino a renderlo non più conveniente per le compagnie impegnate nel business come la Halliburton, la Exxon, la Chevron e tante altre. 2. Aumentare il numero di pozzi scavandone decine di migliaia ogni anno e rendendo il territorio un groviera. 3. Lasciar perdere e rivolgersi ad altri settori come il risparmio energetico e la produzione di energie rinnovabili. Ma per l'Europa, che in questo tragitto non si è ancora imbarcata, la situazione è, se possibile, ancora peggiore. Le stime dei giacimenti europei ci dicono che nel vecchio continente è presente forse 1/3 del gas americano. È comunque una grossa riserva, ma questo basterà a coprire solo una misera parte dei consumi gasiferi europei, dal 3 al 10%. Perché tutta questa differenza? Ci sono vari motivi, a cominciare dalla struttura geologica del terreno, che costringerà a scavare più in profondità, facendo così ovviamente crescere il costo del gas estratto di 2 anche 3 volte. Poi c'è la necessità di usare enormi quantitativi di acqua, fino a 15.000 metri cubi per pozzo, che da noi è un ulteriore limite. E poi l'urbanizzazione dei territori, qui da noi, è molto più marcata che negli Stati Uniti. Città e paesi impediscono la trivellazione per ovvi motivi di sicurezza. Inoltre alcuni giacimenti si trovano in zone che non possono essere danneggiate per non rovinare proprio l'economia del paese. Voglio fare un esempio. Il più grande giacimento d'Oltralpe si estende sotto l'altipiano di Larzac, nel sud del paese, non molto distante da Montpellier e da Marsiglia. Si tratta di una zona poco abitata, quindi andrebbe benissimo, ma è destinata alla coltivazione di cereali ed è ricchissima di pascoli. Qui si trovano le pecore che forniscono il latte per il formaggio Roquefort, dall'aspetto simile al gorgonzola, un cibo che gode della protezione di origine di qualità francese. Secondo uno studio europeo, per disporre del 10% del gas richiesto occorrerebbe trivellare un'area grande come l'intera Olanda. Ci sono poi questioni giuridiche. I proprietari di terra negli Stati Uniti hanno i diritti anche per il sottosuolo, cosa che non avviene in Europa, dove il sottosuolo è comunque sempre di proprietà dello Stato. E poi c'è l'opposizione delle persone che cominciano a capire i meccanismi di questo grande affare, a chi conviene, a chi no, chi ci guadagna, chi no. Un'ultima annotazione prima di chiudere. Un mese fa il Parlamento europeo ha messo in campo facilitazioni come il trattamento di favore previsto all'inizio di marzo nelle valutazioni di impatto ambientale. Ed è la stessa strada che aveva intrapreso il vice di Bush, Dick Cheney, quando ha fatto approvare una legge ad hoc per cui nessuno avrebbe potuto sapere quali sostanze finivano nelle rocce scistiche e di conseguenza nelle falde di acqua. Una immane porcheria, se consideriamo che prima di sedersi sulla poltrona di vicepresidente, era stato per 4 anni il massimo dirigente della Halliburton, la più grande impresa al mondo nell'estrazione, guarda caso, proprio dello shale gas. Come a dire che, in quanto a conflitti di interessi, nessuno insegna niente a nessuno.
Party's over. You used to love to honky tonk, but now the honky tonking's over. Now life is a better thing, my sweet. Now life is a mystery to me. Love's pain, I ain't buying. Love's strain, I keep flying, flying, flying. It used to be my party dog, but now you want to live in clover. It used to be my number one, but now those salad days are over. Times change, but the fascination stays. Love wins, but the passion just fades. And days I'll drink to your crazy ways through the whiskey haze. Face the music, face the truth, chase that bleak sweet bird of you. Grow up sweetly, grow up strong, hear the heartbeat in my song.
Naturalmente questi sono i maestri, i Rolling Stones in Party Doll. Finisce qui la puntata di Non ci credo di questo 12 aprile. Le trasmissioni proseguono con le repliche di Sabato Ospitale e poi di Ogni cosa è illuminata. Alle 19.50 c'è l'Entaneide con Alberto e questa sera Piccole storie in musica con Francesca. Questa puntata sarà nel podcast della radio tra un paio di giorni e potrete ascoltarne la replica domani pomeriggio alle 16.50. Noi ci risentiamo tra 15 giorni, il 26 aprile, subito dopo Pasqua. però ci sentiremo anche lunedì 21 aprile, il giorno di Pasquetta, alle 22.30 con Silvia e Adriano per una nuova puntata di Infinitamente Blues. Questa volta trasmetteremo un collage di pezzi delle trasmissioni andate in onda nei 6 mesi passati con voi. Le musiche sono tutte straordinarie e anche se non saremo fisicamente, o perlomeno non saremo tutti fisicamente in studio, vi raccomando comunque di ascoltare quella puntata. A questo proposito mi sento anche di invitarvi alle serate di Che Piazza, che si terranno in Piazza delle Erbe a Padova, dedicate alla musica, alla danza, allo spettacolo. In particolare il 30 aprile e il 7 maggio, dalle 20 alle 23, dalle 8 alle 11 di sera, ci saremo anche noi di Radio Cooperativa con un gazebo informativo. Se vorrete venirci a trovare, contattarci, fare due parole, veniteci a trovare. Piazza delle Erbe, 30 aprile e 7 maggio alle ore 8 di sera. Il brano di chiusura di oggi è un pezzo molto, ma davvero molto particolare, eseguito da un grande gruppo africano che ha avuto un ruolo importante nella storia del proprio paese, il Sudafrica. Si chiamano Jazz Pistols e negli anni 50 erano dei miti per aver importato il bebop nel continente sulle orme del grande Art Blakey. Dopo il massacro di Sharpeville, dove la polizia al servizio della politica dell'apartheid uccise 69 manifestanti neri, loro se ne vanno all'estero conquistando fama e contribuendo anche alla lotta che eliminerà quella stortura storica dalla loro patria. Oggi i costituenti, la band, suonano prevalentemente negli Stati Uniti. Noi li ascoltiamo in questo meraviglioso pezzo, tutto free jazz, i Jazz Pistols in Scullery Department. Io vi lascio con l'augurio di passare un periodo di vacanze rilassante e riposante. Da Mario il solito affettuoso saluto.